Chi si ricorda dove è scritto? Partiamo così. Dove è scritto il rema che abbiamo ricevuto per il 2019? Giovanni 17, 22. Allora, leggiamo questo brano, così ci ricordiamo che cosa dobbiamo portarci in quest'anno, che cosa Dio vuole realizzare in noi e per mezzo nostro in quest'anno. Giovanni 17, 22. Io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me, affinché siano uno, come noi siamo uno. E io in loro e tu in me, affinché siamo perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Abbiamo iniziato nella prima serata capendo che l'umanità manca di quello che Dio all'inizio ha messo dentro di noi. Noi dovevamo essere l'incoronazione del creato, invece nella caduta, nel peccato, l'umanità ha perso questa gloria. Ma Gesù è venuto in questo mondo per dare a noi questa gloria che abbiamo perso. E Gesù dice, quella gloria che tu hai dato a me, Padre, io l'ho data a loro. E abbiamo capito anche in quella prima sessione che questa gloria non è soltanto una cosa astratta come splendore, scintille, una luce particolare, ma abbiamo capito che questa gloria è qualcuno, cioè chi è la gloria? Lo Spirito Santo. Quindi nella comunione con lo Spirito Santo, Dio ripristina la gloria sua in noi. Questa era la prima tappa. Poi abbiamo visto come questa gloria produce qualcosa in noi. Cioè, che cosa produce in noi? Lo Spirito Santo in noi, tra di noi, produce qualcosa. Che cos'è? Unità. Qua siamo di tante famiglie diverse e non solo. Siamo anche di nazioni diverse. Qua dentro ci sono varie nazioni. Non so se andassimo a contare Ecuador, pure Ecuador, Brasile, Liberia, quindi Africa, Svizzera, Calabria, giustamente, Isolana, che cos'altro abbiamo? Luzzesi. Così abbiamo varie nazioni in mezzo a noi. Che cosa ci unisce? Quello che ci unisce è lo Spirito Santo, perché abbiamo lo stesso Spirito. È ciò che ci fa, che crea in mezzo a noi un feeling. Io non so se a te è già successo. A me è successo che sono andato in un'altra nazione, trovando persone che non conoscevo affatto, ma subito c'era un qualcosa che ci collegava, un qualcosa che tu capivi, questo mi capisce al volo, ma ci siamo conosciuti 5 minuti fa, ma che cos'è? E poi vai a indagare e capisci, ah ecco, questa persona è nata di nuovo, ha lo Spirito Santo. Ed è per questo che c'è questo feeling. Amen? Questo crea unità, lo Spirito Santo in mezzo a noi vuole creare e crea unità. Poi la volta scorsa invece abbiamo visto che Gesù ha pregato il Padre anche affinché questa unione, questa unità tra di noi si contraddistinguesse in un modo particolare, cioè con l'amore. E abbiamo visto di come l'amore del Padre Celeste è potente. Quell'amore che guarisce cose del passato, che guarisce mancanze di cose che non abbiamo ricevuto magari. Quando veniamo nella relazione con Gesù, riceviamo lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo in noi, la prima cosa che fa è, come abbiamo detto l'altra volta, Lui riversa il suo amore dentro di noi, ma non come con un imbuto, ma a secchiate. Cioè proprio un'esperienza totalizzante. È quello che lo Spirito Santo fa in noi. Amore. E ora stasera vogliamo vedere che Gesù, in questa sua preghiera, lega la Chiesa come scopo, come un motivo di esistenza a qualcos'altro. La Chiesa non è stata creata da Gesù affinché noi stessimo bene tra di noi soltanto, ma Gesù ha creato la Chiesa e ha messo tutte queste potenzialità delle quali abbiamo parlato finora qui in mezzo a noi con un altro scopo ancora, cioè affinché il mondo conosca. La Chiesa nella sua esistenza è vincolata a un compito che ha a che fare della Chiesa nel mondo. E Gesù nella sua preghiera sacerdotale prega per questo. Primo Giovanni 5,19 scrive l'Apostolo Giovanni: noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Questa è la verità. Romani 8,22: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Qualcuno dice: io vado nella natura e lì trovo Dio. No, quando tu vai nella natura e apri gli occhi veramente, vedi qualcosa della meraviglia di Dio, sì, ma tu ci trovi anche il principio della devastazione, il principio della distruzione. Io non so quanti di voi conoscete la mia gattina, la nostra gattina che abbiamo a casa. Una gatta bianca che un giorno si è trovata a casa nostra. Stranamente noi eravamo in Svizzera e la gatta è rimasta là. Qualcuno l'ha accolta, vi immaginate chi? E da allora questa gatta è nostra. Questa gatta ha una bontà, questa gatta è buona. La vicina di casa fa così, perché la fa pagare al suo cane. Comunque, quando arriva Zoppica, avrà avuto un incidente. Questa gatta è così buona, si avvicina a te, delle volte ci salta sulle ginocchia e poi comincia a accendere il motore, e vuole le coccole, cioè è proprio una gatta buona. Ma falle vedere un topo, dimentica di zoppicare, dimentica di fare la buona, scatta! Una cosa incredibile, diventa un felino. E poi, quando ha acchiappato questo topino, non è che giunge ai fatti subito, no, ci gioca. fa finta di farlo scappare, lo acchiappa di nuovo. Poi di nuovo guarda finché non comincia a scappare di nuovo, se lo acchiappa di nuovo. Cioè, mezz'ora, un'ora di gioco finché non finalmente si è stancato di questo giocattolo e ci dà il morso finale. Nella natura troviamo Dio. E guardate, quello che la nostra gattina fa rispetto a quello che noi umani facciamo tra di noi non è niente. Con le cattiverie, con i litigi, con cattive parole, con minacce, con maledizioni, eccetera, eccetera. Con inganni, bugie. Questo mondo è veramente rovinato. E quello che la Bibbia ci dice è che questo non riguarda solo l'umanità, ma qui nella lingua originale c'è la parola cosmos. Cioè quando qui c'è scritto il mondo, nel verso 23, Giovanni 17, 23, quando parla di mondo, lì nella lingua originale c'è la parola cosmos. Quindi non solo noi umani, ma anche il creato intero, il sistema intero, anche le galassie che vediamo al cielo, è tutto sottoposto a questa decadenza. E ora Gesù prega affinché in questo cosmos cambiasse qualcosa. Come? Il mondo deve riconoscere che il Padre ha mandato Gesù. E questo avviene nel modo in cui il mondo può vedere la Chiesa. Uniti e soggetti di amore. Dell'unità abbiamo parlato. Dell'amore che riceviamo abbiamo parlato, ma ora Gesù prega affinché il mondo possa in noi vedere quest'unità e l'amore di cui noi siamo soggetti da parte del nostro Padre Celeste. E questi due elementi faranno sì che il mondo conosca oppure riconosca che Gesù è stato mandato dal Padre in questa terra per risolvere il problema del cosmos, del mondo. Quindi qual è il segreto dell'evangelizzazione? Noi parliamo sempre di nuovo di evangelizzazione, giusto che sia così. Se volessimo descrivere che cosa rende efficace l'evangelizzazione, che cosa diremmo? Di spontaneo, senza guardare troppo la Bibbia, di quello che adesso stiamo leggendo, perché è chiaro ora dove arriveremo, ma di solito quando pensiamo all'evangelizzazione, ciò che rende l'evangelizzazione efficace, magari noi parliamo dei miracoli, giusto? Un miracolo sciocca le persone e tutti diranno: wow, qua Dio è all'opera. E non è sbagliato. Qualcun altro dirà, ma una predicazione carismatica funziona. Dipende come predichiamo il Vangelo. Sì. Qualcun altro dirà, ma sono tutte cose collaterali, ciò che conta è la verità. La verità rende liberi. Non dobbiamo fare altro che predicare la verità, razza di vipere. E Gesù, in questo brano, ci presenta invece l'efficacia dell'evangelizzazione nell'unità tra di noi e di quanto l'amore del Padre è visibile nel nostro insieme e nelle nostre vite. E lo scopo non è soltanto che conosce, verso 23, che il mondo conosca, ma nel verso 21, quindi il verso prima, dice affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Sì, perché prima tu devi conoscere e quando hai conosciuto tu puoi credere. E Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Amen? In una delle lettere a Timoteo, mi pare seconda Timoteo, 3:16, possibile, l'Apostolo, per ispirazione divina, dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Così, il segreto dell'evangelizzazione in che cosa consiste? Nel sperimentare e dare spazio a Dio in noi affinché si manifestasse in mezzo a noi. Tutto questo è legato ad una persona, cioè allo Spirito Santo. Così torniamo sempre di nuovo là. Ed è così importante che per quest'anno ognuno che è qui possa crescere nel suo rapporto con lo Spirito Santo. Perché lo Spirito Santo non è una cosa e non è una forza, ma è una persona con la quale tu puoi avere una relazione. Ti vuole parlare. L'hai già sentito la voce dello Spirito Santo? Quando l'hai sentita l'ultima volta? Spero non si tratti di settimane, peggio di mesi o anni, sarebbe morte spirituale. E se dobbiamo raggiungere gli obiettivi che Dio ci ha dato per quest'anno, quello che noi possiamo fare, perché l'unità noi non la possiamo produrre sul livello umano, l'abbiamo detto. È qualcun altro che lo produce in noi, cioè lo Spirito Santo. Ma quello che noi possiamo fare è stringere il nostro rapporto con lo Spirito Santo affinché Lui può produrre in noi ciò che noi di nostro non abbiamo. Amen? Quindi come vai con lo Spirito Santo? Abbiamo parlato di coinonia con lo Spirito Santo nel mese di dicembre l'anno scorso. È cambiato qualcosa nella tua vita, nel rapporto con lo Spirito Santo di allora? Stai facendo progressi nel rapporto con lo Spirito Santo? Se non puoi rispondere con sì, a che sto a predicare qua davanti? Che io non predico quello che mi viene in testa. Per me il momento più duro della settimana è ricevere il messaggio da trasmettere qui domenica sera. E trasmetto col mio cuore quello che ho ricevuto in preghiera, ascoltando, delle volte in digiuno e preghiera, fino all'ultimo momento, ma Signore, che cosa vuoi? Che io trasmetta. Ma poi questi messaggi devono andare ad effetto. Ce li dobbiamo ricordare. Mi è piaciuta la testimonianza della sorella che in questo momento sta traducendo. Lei ha detto, da quando sto traducendo, e non è la prima che me lo dice, chi fa questo lavoro della traduzione, loro devono fare il lavoro tre volte. Devono ascoltare in italiano, devono comprendere in inglese e poi trasmettere in inglese. Quindi lo elaborano due o tre volte lo stesso messaggio. E questo in contemporaneo. Cioè, mentre ascoltano devono già parlare. Ci vuole una concentrazione incredibile a fare questo. Io l'ho fatto pure qualche volta. E alla fine sei esausto. Però c'è una cosa positiva. Il messaggio tu ce l'hai dentro. La sorella mi ha detto, è tutta la settimana che poi io rifletto, perché mi è rimasto, mi rimane molto di più. Sai che facciamo? Mo vi faccio a tradurre tutti quanti. Quello che invece è utile, prendersi nota. Prendersi un pezzo di carta. Scriversi qualche passaggio. Questo è importante. Questo non lo voglio dimenticare. Così ci posso riflettere ancora. Amen. Unità con lo Spirito Santo. Quindi, chi di voi sta dicendo, Spirito Santo, voglio crescere nel rapporto con te? Chi lo sta dicendo al Signore? Ma state alzando la mano per far contento a me? O lo state facendo davvero? La mia richiesta è questa. Da quel giorno, da quel messaggio, e io lo pregavo già prima in maniera meno regolare, ma da allora io ho una richiesta di preghiera nel mio sistema di preghiera, coinonia con lo Spirito Santo. Signore, voglio crescere in questo. Chiediglielo, cercalo. È determinante per quello che Dio vuole realizzare in mezzo a noi. Poi abbiamo l'unità, ne abbiamo già parlato, non possiamo stasera trattare tutto, l'amore visibile. Che il mondo conosca che tu li hai amati, tu Padre Celeste. Come l'amore diventa visibile? Ora, l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo si è manifestato in maniera straordinaria, potente, un messaggio che ha stravolto la storia dell'umanità. È un simbolo di morte, è diventato un simbolo di vita. Amen? La croce. Esecuzione, uno strumento di esecuzione mortale, che è diventato il simbolo della pace, del perdono e dell'amore. E questo gesto di Gesù Cristo, Dio che viene in questo mondo per riconciliare il mondo col Padre, prendendo il tuo e il mio peccato su di sé, e lasciandosi inchiodare su quella croce, diventando maledizione, affinché tu e io potessimo avere vita. Questo è amore. Questo è il più grande gesto di amore che Dio ha mai potuto fare. Ma questo amore visibile per il quale Gesù prega va oltre. Questo è l'inizio. Tu all'inizio nel tuo rapporto con Dio devi comprendere queste verità. E poi, per te è finita sperimentare l'amore? No! Efesini 3, 14 a 19. L'Apostolo Paolo fa una preghiera. E guarda perché cosa prega. Leggo tutta la buona parte della preghiera. Per questo motivo piego le ginocchia, dice l'Apostolo Paolo, davanti al Padre e del Signore nostro Gesù Cristo, del quale ogni famiglia nei cieli e sulla terra prende nome, affinché Egli vi dia, secondo le ricchezze della sua gloria, di essere potentemente fortificati mediante lo Spirito suo nell'uomo interiore, e faccia sì che Cristo abiti per mezzo della fede nei vostri cuori, perché radicati e fondati nell'amore siate resi capaci di abbracciare con tutti i santi, non quelli morti, questi vivi, qua, ora, qua dentro, con tutti i santi, quale sia la larghezza, la lunghezza, l'altezza e la profondità, di che cosa? Dell'amore di Cristo. E di conoscere questo amore che sorpassa ogni conoscenza, affinché siate ricolmi di tutta la pienezza di Dio. Cioè qua capiamo qualcosa di questa immensità dell'amore che Dio ha pronto per noi e che noi in qualche maniera dobbiamo andare a scoprire, a sperimentare. Domenica scorsa ho detto che ci vuole una rivelazione spirituale per comprendere questo, affinché dentro di noi cambia qualcosa. Ed è strano che qua un uomo di 2000 anni fa parli di 4 dimensioni, dove già disegnare in 3 dimensioni era difficile. Immaginare in 3 dimensioni. In tal tempo una cosa invece l'Apostolo Paolo qua ci presenta 4 dimensioni dell'amore per far capire di quanto è complesso, di quanto è immenso, di quanto è grande questo amore che Dio ha per noi e che Lui vuole sapere. Forse è più il mio gusto di cose un po' troppo massicce. Ho imparato a non regalarle più oro. Andiamo insieme a fare la spesa, che è meglio. Ma regali, fare un regalo. Anche Dio fa regali a noi. Con i doni sovrannaturali, dove tu ti rendi conto, adesso ho detto cose a queste persone, ma da dove mi è venuto non lo so. Però quella persona ti dice questa cosa, tu non lo potevi sapere. Come hai fatto a sapere? Parole di conoscenza, per esempio. Dio ci dà doni nel dimostrarci il suo amore. E ognuno di noi è maggiormente sensibile per 2 modi. Per 2 di questi linguaggi d'amore, nel rapporto tra di noi, ma anche di fronte a Dio, che le cose tra di noi, nelle relazioni, camminano come a un parallelismo nel rapporto con Dio. Te ne sei accorto che una persona che ha difficoltà nelle relazioni con le persone, anche con Dio, non è un asso? E viceversa. Quindi, concludiamo. Dio dimostra il suo amore a noi, non solo per noi, ma con un altro scopo ancora. Qual è? Affinché il mondo conosca che il Padre ci ama. Quindi questi gesti di amore, questo linguaggio d'amore, diventa così visibile che il mondo intorno a noi se ne rende conto. Ed è quello che ha bisogno. Questo mondo ha bisogno di amore. E tu, se sei nato di nuovo, se conosci e hai lo Spirito Santo e fai parte dell'unità chiamata Chiesa, non quella che ha un'etichetta, ma quella che è Chiesa perché appartiene a Gesù e allo Spirito Santo. Se tu hai tutto questo, tu sei portatore, portatrice di amore. Ed è questo che rende efficace l'evangelizzazione. È questo che ha un impatto forte. Tutto questo mondo funziona in virtù di richiesta di mercato. Anche nelle cose spirituali funziona così. E questo mondo ha una richiesta di mercato, disperatamente bisognosi di amore. E ognuno di noi è portatore, portatrice di amore. Amen? Alziamoci in piedi. Coro. Affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Wow! La misura dell'amore che Dio Padre ha per noi è in misura di misura dell'amore che il Padre ha per Gesù. La quantità d'amore del Padre Celeste per Gesù. Leggi la storia di Gesù. Wow, quanti gesti di amore, quanti miracoli, quante cose straordinarie, tutte cose in conferma dell'amore del Padre per Gesù, affinché diventassero un messaggio per questo mondo. E ora questo stesso amore Gesù lo proietta su di noi. Questo stesso amore è a disposizione nostra. E io credo che qui la preghiera dell'Apostolo Paolo aveva un senso, sì, è necessaria anche per noi. Io credo che dobbiamo ancora capire quanto Dio ci ama. Quanto Dio ci ama. Con questi pensieri ora vogliamo stare alla presenza di Dio. Dio fa la stessa cosa con noi. Sai, quei momenti che tu passi insieme al Signore, che sono quei momenti così belli, così forti, dove tu vorresti che il tempo passato non finisse mai. Perché è così bello stare in sua compagnia e sentire lo Spirito Santo è qui, è con me. Amen. Gesti di amore, servizi. Oggi mia moglie mi ha coccolato. Perché mi ha portato delle cose a letto. Non la cioccolata, la frutta. Perché dopo 2 giorni di febbre ha detto tu ti devi rafforzare, mettiti in piedi, ci vuole un po' di vitamine. Gesti di amore. È un linguaggio d'amore. Anch'io nei suoi confronti faccio gesti di amore. Così la spazzatura che la sera prima bisogna portare giù affinché la mattina presto, quando passano, se ne va. Se non è il figlio, sono io a portare giù quel cestello. Ed è un'impresa dalle nostre parti, tra cani e strade. Gesti di amore. Sai, anche Dio fa con noi in questo modo. Quanti gesti di amore. Quante situazioni dove tu ti rendi conto, ma qua il Signore mi ha guidato, io manco me ne sono accorto. Soltanto dopo, se ci metti mente, devi dire, wow, Signore, hai fatto tutte le cose in maniera meravigliosa. Hai fatto coincidere delle cose che io non potevo programmare. Tu, Signore, l'hai fatto. Ed è successo che il tutto dovesse collaborare al mio bene. Quanto sono amato. Grazie, Signore. Gesti d'amore. E poi ci sono anche i regali. Il quinto linguaggio d'amore. A una moglie deve regalare oro. Tranne alla mia. Che lei non ne vuole sapere. Forse è più il mio gusto di cose un po' troppo massicce. Ho imparato a non regalarle più oro. Andiamo insieme a fare la spesa, che è meglio. Ma regali! Fare un regalo! Anche Dio fa regali a noi. Con i doni sovrannaturali, dove tu ti rendi conto, adesso ho detto cose a queste persone, ma da dove mi è venuto non lo so. Però quella persona ti dice questa cosa, tu non lo potevi sapere, come hai fatto a sapere? Parole di conoscenza, per esempio. Dio ci dà doni. Nel dimostrarci il suo amore. E ognuno di noi è maggiormente sensibile per 2 modi, per 2 di questi linguaggi d'amore, nel rapporto tra di noi, ma anche di fronte a Dio, che le cose tra di noi, nelle relazioni, camminano come a un parallelismo nel rapporto con Dio. Te ne sei accorto che una persona che ha difficoltà nelle relazioni con le persone, anche con Dio, non è un asso? E viceversa. Quindi, Concludiamo. Dio dimostra il suo amore a noi, non solo per noi, ma con un altro scopo ancora. Qual è? Affinché il mondo conosca che il Padre ci ama. Quindi questi gesti di amore, questo linguaggio d'amore, diventa così visibile che il mondo intorno a noi se ne rende conto. Ed è quello che ha bisogno. Questo mondo ha bisogno di amore. E tu, se sei nato di nuovo, se conosci e hai lo Spirito Santo e fai parte dell'unità chiamata Chiesa, non quella che ha un'etichetta, ma quella che è Chiesa perché appartiene a Gesù e allo Spirito Santo. Se tu hai tutto questo, tu sei portatore, portatrice di amore. Ed è questo che rende efficace l'evangelizzazione. È questo che ha un impatto forte. Tutto questo mondo funziona in virtù di richiesta di mercato. Anche nelle cose spirituali funziona così. E questo mondo ha una richiesta di mercato, disperatamente bisognosi di amore. E ognuno di noi è portatore, portatrice di amore. Amen? Alziamoci in piedi. Coro. Affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me. Wow! La misura dell'amore che Dio Padre ha per noi è in misura di misura dell'amore che il Padre ha per Gesù. La quantità d'amore del Padre Celeste per Gesù. Leggi la storia di Gesù. Wow, quanti gesti di amore, quanti miracoli, quante cose straordinarie, tutte cose in conferma dell'amore del Padre per Gesù, affinché diventassero un messaggio per questo mondo. E ora questo stesso amore, Gesù lo proietta su di noi. Questo stesso amore è a disposizione nostra. E io credo che qui la preghiera dell'Apostolo Paolo aveva un senso, sì, è necessaria anche per noi. Io credo che dobbiamo ancora capire quanto Dio ci ama. Quanto Dio ci ama. Con questi pensieri ora vogliamo stare alla presenza di Dio.